Scusa, devo fare il cervello. Nel dare la parola a Emilio Frezza, mi corre l'obbligo, alla luce di quello che ha detto il nostro primo speaker, precisare, e devo correggere la dottoressa Mosè, la PEC non è l'equivalente della raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo va detto a chiare lettere. È uno strumento di identificazione intermedia, perché quando uno fa una raccomandata non viene identificato, mentre quando fa una posta elettronica certificata deve andare all'ufficio postale e farsi identificare in maniera forte de visu da chi gli assegna l'indirizzo di posta elettronica certificata. Questo messaggio deve essere chiaro a tutti, se no creiamo confusione. C'è un problema e diamo luogo ai problemi evidenziati dall'ISI. Nell'interazione cittadini-pubblica amministrazione le persone si identificano, così dice il CAD, e non si autenticano, i documenti si autenticano. Tutta la confusione nasce dalla cattiva traduzione dell'inglese wording authentication. Questo sta scritto nel CAD ed è bene che entri nella testa di tutti. L'altra cosa che mi preme dire della notizia di oggi, tutto questo va nel senso della semplificazione. A Genova oggi, c'è notizia sul giornale, IKEA non arriverà più con la propria merce, perché la propria merce sta ferma 9 giorni nella dogana di Genova, mentre nei porti del nord ci sta 3 giorni. A Pisa, per aprire un negozio, l'IKEA, il proprio sito, ha avuto bisogno di 6 anni per avere le autorizzazioni. Questo paese non può funzionare così. Perché se ci stiamo a lambiccare sulle regole del CAD, sulle bozze, sui DPCM e su queste cose qui, e su questo costruiamo giurisprudenza, quello che ha fatto la Corea del Sud non lo faremo mai. Emilio Frezza.
Solo un secondo che si carica la presentazione. Le precisazioni sono importantissime che hai fatto fino adesso. Ecco, diciamo, riprendiamo l'argomento CAD e poi vediamo, vi farò vedere come questo tema ha dei riflessi operativi fortissimi in una realtà come la nostra città. Per me, che ho avuto l'onore di lavorare in CNIPA e poi lavorare qui a Roma, direi che il CAD è lo strumento principe. Cioè dal 2005 l'Italia si è data questa regolamentazione. Questa regolamentazione era sicuramente nel 2005 una delle più avanzate a livello europeo, è stata aggiornata, oggi per noi è un riferimento certo. Finalmente tutto il settore ICT aveva delle leggi dedicate. Questo non è da poco, è fondamentale, questo strumento va difeso, migliorato, quello che volete, ma è uno strumento a cui tutti noi guardiamo, è fondamentale avere un riferimento. Nel CAD ci sono tante cose, tutte bellissime, abbiamo sentito parlare molto di dematerializzazione, anch'io mi soffermerò molto sulla dematerializzazione, però nel CAD c'è un'altra realtà importantissima, dal mio punto di vista, che era tutto il mondo delle, oggi potremmo chiamarle in modo diverso, ma allora si chiamavano infrastrutture condivise, cioè tutta la parte ICT, tecnologica, di reti e di servizi che le amministrazioni potevano condividere. Questo mondo delle infrastrutture condivise dal punto di vista ICT purtroppo ha un nome complicato, il nome non è stato mai scelto troppo bene, che si chiamava sistema pubblico di connettività. Quindi io ho 2 cenni su che significa per Roma sistema pubblico di connettività, per farlo toccare con mano, e poi andiamo sulle novità del CAD. Allora, mi appoggio a delle slide che feci molto tempo fa, ma che dovrebbe essere molto molto chiara, ve le dico in 2 parole. Che significa condividere infrastrutture? Significa che l'amministrazione da molti anni ha deciso che è assurdo che ogni ministero, ogni città, ogni regione si faccia le proprie infrastrutture, perché queste costano, sono duplicazioni. Allora si è deciso di metterle insieme e si sono fatte delle reti per trasmissione dati, per fonia, delle reti IP, comune a tutta la pubblica amministrazione. La prima parte che vedete, questi 2 cerchi in basso, sono queste reti IP comune a tutti. Inizialmente erano obbligatori per le amministrazioni centrali, poi sono diventate facoltative per le amministrazioni territoriali, come un comune, piuttosto che una regione, una ASL, eccetera. Questa è una realtà importantissima del Paese. Oggi queste cose significano oltre 30.000 collegamenti. oltre, poi dei numeri possono essere più precisi, oltre 1500 amministrazioni collegate. È una realtà importantissima. Tutti si parlano con infrastrutture comuni avendo ottimizzato la spesa. Questo da un punto di vista connettività. Poi ci sono le due filiere sopra, a sinistra e a destra. A sinistra vuol dire che oltre la parte connettività è stata costruita anche una parte di servizi, embrionale, per vedere a che punto eravamo, se riuscivamo a condividerla. Lì sopra ci sono per esempio le infrastrutture per gestire i portali web. Cioè un portale web poteva essere fatto attraverso un accordo quadro, attraverso una, diciamo, sostanzialmente una grande gara che fece il CNIPA anni fa, poi diciamo seguita da DGPA, è una realtà. Oggi molte amministrazioni hanno aderito a quella tipologia di contratto. Questo vuol dire avere anche lì infrastrutture comuni, importantissime. Quando diciamo che la pubblica amministrazione è soltanto centrale, perché i dati ce l'abbiamo solo di quella, sostanzialmente ci sono più di 1100 siti web delle amministrazioni centrali, evidentemente pensate alle ottimizzazioni che si possono fare pensando a strutture condivise. Altra struttura condivisa era tutto il mondo della messaggistica, cioè c'erano infrastrutture possibili, se le amministrazioni volevano, per condividere il sistema della messaggistica. Ogni amministrazione ha il suo sistema di messaggistica. Immaginate cosa significa tutto questo. Roma c'è il suo, Milano c'è il suo, il Ministero dell'Interno c'è il suo e così via. La pubblica amministrazione non può ottimizzare tutto questo? La risposta è sì. Anzi, potrebbe ottimizzarlo e risparmiare moltissimo. La terza parola vuol dire interoperabilità, la scommessa che è partita forse dall'Italia e poi è diventata una scommessa importante per tutta Europa. Vuol dire far sì che i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni si parlino, cooperino. Beh, realizzare tutto questo è complicatissimo. Dentro il CAD ci sono tutte le regole per farlo, ma per passare dalle regole ai fatti c'è da morire, cioè nel senso che è molto complicato realizzarle. Perché bisogna governare questo processo, non si può lasciarlo semplicemente alle amministrazioni, cioè ci vuole un governo. L'ipotesi che vi dico è che Roma, pur avendo un'esperienza specifica nel settore, vi devo dire che io sono riuscito a fare un accordo di cooperazione con il Ministero della Giustizia e con Equitalia. La motivazione erano le multe pazze, che era quello che stava succedendo a Roma. Adesso i tre sistemi informativi oggi si allineano grazie a sistemi di cooperazione applicativa. Ma quanto dovremmo cooperare con tutte le pubbliche amministrazioni? Moltissimo. La parte destra è importantissima, tutto il mondo della sicurezza, anche quella è prevista dal sistema SPC e da tutto il mondo CAD. Sistema della sicurezza, abbiamo investito moltissimo in Italia anni fa sulla sicurezza, addestrando a Roma, semplicemente a Roma, per tutti i ministeri, oltre 750 persone. Questo vuol dire garantire sistemi sicuri in un momento in cui il dato è un dato ovviamente spesso riservato, è un dato personale. Il sistema di sicurezza è qualcosa che non possiamo mai mollare nel campo dell'IT. Basta niente per fermare un sistema complesso. Immaginate Roma a quanti attacchi può essere sottoposta, quanti attacchi può essere un ministero e cose del genere. Non possiamo mai abbassare la guardia. Poi c'era il mondo del voice over IP, sostanzialmente. Un'altra scommessa, ma più che scommessa era un'ottimizzazione a cui eravamo tutti costretti. La tecnologia ci porta a dire che non esistono più le centrali analogiche, esistono sistemi voice over IP, dovunque, tutti noi li usiamo, no? Li usiamo ovviamente da mezzi di consumer, la stessa cosa avveniva nella pubblica amministrazione. Quindi un processo previsto anche questo dal CAD che ha portato un certo tipo di risultati. Anche lì le amministrazioni, se governate, e il CAD lo prevede, probabilmente avrebbero fatto un po' di più di quello che stanno facendo, e poi racconterò su Roma che sta succedendo. Roma di questa architettura cosa ha fatto? Premesso che per chi opera come me o come tanti altri colleghi in un'amministrazione e ha delle responsabilità di budget importanti, avere a che fare con sistemi che sono oggetto di gara nazionale, che sono univoci, che definiscono gli standard, è fondamentale, perché faccio quello che fanno tutti gli altri, ma soprattutto ho la certificazione da parte di enti forti, come erano come il DGPA, come può essere la Consip, enti che fanno acquisti. Fare acquisti nella pubblica amministrazione locale piuttosto che in un ministero bisogna essere attrezzati, e non tutti lo sono. Ecco, quindi tutto quello che succede a livello centrale, sostanzialmente tutto quello che è stato fatto a livello di convenzioni, per noi è stato acquisito da Roma. Quindi le nostre reti sono in convenzione SPC, quindi in accordo quadro SPC, quindi esattamente le reti che hanno tutti gli altri ministeri centrali. Il nostro portale è stato scelto in ottica SPC, oggi fa cosa a 40 milioni di visite l'anno il nostro portale, negli ultimi 2 anni è cresciuto da morire. L'hosting e l'housing lo usiamo moltissimo, facciamo sistemi di messaggistica, sempre in ottica SPC. La sicurezza, abbiamo utilizzato tutto quello che era possibile utilizzare dagli accordi. Voice over IP, 2 grandi progetti in corso di realizzazione, il primo riguarda tutte le scuole comunali di Roma. Scuole comunali significa asili nido e scuole per infanzia. A Roma ne abbiamo 529, dove operano circa 7.300 docenti e ci sono 40.000 bambini ogni anno. Ecco, questo mondo oggi è in SPC, tutte le scuole sono collegate, prima non lo erano isolate, oggi appartengono al flusso informativo del Comune di Roma. Ovviamente in queste scuole abbiamo utilizzato sistemi voice over IP, ovviamente. La stessa cosa sta succedendo nel nostro mondo, nel mondo del Comune di Roma, dove partiamo da 110 centrali telefoniche del inizi 2000, prima del 2000, verranno sostituite da 2 centrali telefoniche voice over IP per fare tutto quello che fa Roma e che ha la bellezza di oltre 20.000 collegamenti, 20.000 persone con telefoni collegate, tanto per dare una dimensione di questo fenomeno. Quindi anche questo è un processo di identificazione. Identity management, molto molto importante, come si identifica il cittadino? Ecco, tutto questo può essere fatto attraverso i sistemi previsti dal CAD. L'identity management a Roma è stata una realtà, noi utilizziamo i sistemi previsti dall'SPC. Questo ci consente di federarci con altre realtà che hanno fatto la stessa scelta. L'INPDAP, per esempio, ha fatto la stessa scelta, abbiamo fatto l'accordo, oggi, piuttosto che oggi si può tranquillamente, diciamo, essere al portale del Comune di Roma, censito, e automaticamente si è censiti anche al portale dell'INPDAP e così via. Questo, se fatto tra le pubbliche amministrazioni, sarebbe un grandissimo passo avanti. Il cittadino si autentificherebbe una sola volta e da quel momento in poi sostanzialmente sarebbero riconosciuti tutti i sistemi, su tutti i sistemi della pubblica amministrazione. È un progetto previsto centralmente ormai da 4 anni, e anche lì c'è un problema di governance effettiva, degli strumenti per governare. Cooperazione applicativa, ne abbiamo parlato, abbastanza complessa. Anche Roma, ecco, queste sono le cose che hanno un peso di budget, hanno un peso operativo e che ci consentono ovviamente di creare un'infrastruttura che non è solo l'infrastruttura di Roma, ma è un'infrastruttura simile a quella dell'INPS, simile a quella dell'Agenzia delle Entrate, simile a quella di tante altre amministrazioni. Quindi le ottimizzazioni si possono ottenere su questa strada. Questo progetto ormai va alla sua scadenza naturale di contratto, nel 2012 scadono alcuni dei pezzi, nel 2013 scade il mondo della connettività, DGPA sta lavorando ovviamente per rinnovare tutti questi contratti in maniera tale che si possa ripartire e non perdere l'esperienza fatta. Immaginate che significherebbe far cessare un mondo che ha, ripeto, oltre 33.000 collegamenti. Follia. Ecco, quindi è una strada da continuare. I nuovi servizi del CAD su cui ci articoliamo, qui li ho riportati, adesso non è che li voglio discutere tutti quanti, mi soffermo solo su alcuni che sono già stati discussi. Questi erano i nuovi principi e le cose nuove che nel 2010 sono state inserite nel CAD. Moltissima parte di queste cose è legata a quello che avete discusso fino adesso, al progetto di dematerializzazione. Ora, questo progetto di dematerializzazione è un progetto amplissimo. A Roma stiamo lavorando moltissimo su questo progetto, che ritengo sia alla base di un'amministrazione diciamo dello Stato efficiente. Se non si parte da questo, direi che tutto il resto è abbastanza scontato, ma la dematerializzazione è fondamentale. Però questa parola va riempita di contenuti. Allora, a Roma ci stiamo provando. Quando si sente parlare di dematerializzazione, bisogna sempre dire a che cosa ci si riferisce. Allora, esiste una cosa che tutti debbono fare, ed è l'accesso e l'invio della corrispondenza. Cioè, questa cosa viene fatta ovviamente tipicamente in maniera cartacea. Tutte le amministrazioni da anni sanno che questo processo deve essere dematerializzato. Quindi questa è l'ABC, poi parliamo di altre cose più complesse, ma questa è l'ABC. Ogni corrispondenza che arriva a Roma, in un nostro punto di accesso, e ogni corrispondenza in uscita deve essere dematerializzata, cioè che vuol dire? Deve essere presente in un sistema informativo, ma non il nome e il numero di quel documento, il documento. Ecco, questa piccola differenza è fondamentale, perché quando molti dicono abbiamo dei sistemi di dematerializzazione, praticamente molto spesso nei sistemi informativi mettono soltanto il numero del documento e sostanzialmente il titolo, ma il documento non c'è, il documento è in un archivio cartaceo. Allora, lo sforzo che si sta facendo in tutta Italia, in moltissime amministrazioni che avete sentito dire, è quello di passare alla fase 2, che è veramente di reperire il documento. Con un clic io sono in grado di trovare il documento che qualcuno mi ha inviato dall'esterno o che io ho inviato in modo formale in azienda. Questa è dematerializzazione vera. Ecco, da un anno e mezzo, due anni direi, Roma si è organizzata. Abbiamo anche noi molte aree omogenee, cioè i punti di accesso della corrispondenza. Noi ne abbiamo 75. A Roma entrano ed escono ogni anno poco meno di 6 milioni di documenti, che stanno crescendo, non diminuendo. Cioè, eravamo a 5 milioni e 4 quando sono arrivato, stiamo arrivando sui 6 milioni di documenti. Allora, abbiamo degli indici di misurazione. Abbiamo messo il sistema funzionante su tutta Roma. Tutti questi punti possono oggi scannerizzare il documento, quindi digitalizzarlo e mettere in un sistema informativo. Questi ogni settimana noi mandiamo l'indice di dematerializzazione per ognuna delle organizzazioni omogenee, e questo è diventato obiettivo per i nostri management. Quindi un direttore di municipio ha l'obiettivo di dematerializzare un tot per cento dei documenti. Il risultato è questo. Il risultato è che nei primi 4 mesi di quest'anno noi la metà dei documenti che arrivano viene dematerializzata. Alcuni non li potremo mai dematerializzare. Pensate ai punti A3, ai fogli A3 bisogna fare delle applicazioni dietro, piuttosto che a cose che bisogna ancora conservare col cartaceo, anche se il nuovo codice ci viene in aiuto da questo punto di vista. Penso solo a tutto il mondo anagrafico, no? Tutto il mondo anagrafico bisognava conservare i documenti originali, oggi sta cambiando questo mondo. E come vedete quelli sono risultati, e sono numeri reali, estratti dai sistemi informativi. Al 30 aprile, come vedete, il 50% dei documenti è sostanzialmente dematerializzato. Noi pensiamo a fine anno di arrivare a 4 milioni di documenti dematerializzati sui 6 milioni, questo è il nostro obiettivo. Per fare questo, l'operazione di apprendimento da parte di tutte le strutture comunali è veramente un processo complesso, veramente complesso. Questo è l'ABC però, come diceva la collega, poi questo sistema non deve essere isolato, deve entrare a far parte del sistema informativo del comune, quindi le altre applicazioni devono poterlo utilizzare. Noi questo l'abbiamo fatto in uno dei progetti più importanti che abbiamo verticali di dematerializzazione. Uno è la famosa per noi ovviamente, gestione delle determinazioni dirigenziali online. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi facciamo ordini o facciamo delle disposizioni ufficiali, ne facciamo 140.000 all'anno, che è un bel numero. Questi numeri, per fare un ordine serve un'offerta e per fare un pagamento serve ovviamente una fattura. Bene, da dove si prendono offerta e fattura, tanto per banalizzare? Si prendono dal sistema di protocollo. Devono essere entrati ufficialmente al comune e devono poter essere elaborati dai sistemi contabili. Ecco, questo vuol dire determinazione dirigenziale online. Questo vuol dire integrare questo mondo che è fondamentale e trasparente con il mondo delle applicazioni. Sulla novità del CAD vi potrei dire altre cose. Quindi dematerializzazione fondamentale, firma digitale data ai nostri tutti i collaboratori, PEC. L'ultima versione importante sarà la PEC. Tutte le nostre aree omogenee, quindi tutti i punti di accesso, hanno già una PEC, la stiamo attivando, cioè nel senso che attivarla tecnicamente ormai è pronta, si può fare, perché non è attivare la PEC. La PEC deve essere attivata dentro il sistema di protocollo. Come se quindi automaticamente arriva una comunicazione che viene inserita nel sistema informativo. L'applicazione è pronta, qui c'è un problema ovviamente anche di acculturamento di tutte le nostre strutture. Trattare una PEC mette un po', richiede un'organizzazione di back office che stiamo mettendo in piedi. Però l'obiettivo del comune è che nell'anno sostanzialmente tutto verrà, cioè tutte le nostre aree omogenee avranno una PEC. Adesso siamo partiti noi, siamo partiti altri municipi, ma tutte quante avranno la PEC associata al protocollo. Quindi il cittadino potrà scrivere a queste PEC in maniera formale. Cittadino o imprese. Ultima considerazione più in generale, il codice dell'amministrazione digitale in tutte le nuove versioni ci deve dare una grande mano e ce la sta dando nello spingere verso l'informatizzazione, perché i risultati europei sono questi, quelli che vi proietto adesso. Purtroppo si fa questa indagine una volta all'anno, questi dati sono 2010, però mi soffermo su due cose. La prima è farvi vedere che la percentuale di e-government fatta dagli individui nella Comunità Europea è del 41%, l'Italia a fine 2010 era nel 23%. Quindi deve sicuramente crescere, però siamo nella direzione giusta, gli investimenti vanno diciamo nel modo giusto. Da un punto di vista servizi, questa era una slide molto complicata, ma che diceva sostanzialmente come tutti i paesi avevano dematerializzato, o meglio reso online, i più importanti servizi verso il cittadino e le imprese. Erano circa, sono 20 servizi, di questi 20 servizi si vede che l'Italia è bravissima, perché ovviamente sono stati presi un certo tipo di servizi per ogni paese d'Europa. Quello che la Comunità Europea ha cominciato a vedere a fine 2010 è che bisogna misurare vari tipi di servizi al cittadino, quindi non solo quello delle amministrazioni centrali, ma anche quello delle amministrazioni territoriali. Una bella interfaccia verso il cittadino è sicuramente il comune, anzi è la prima interfaccia di solito. Questi sono gli indici a livello italiano, ma la stessa cosa avviene in qualunque paese d'Europa, e come vedete, se l'indice su alcuni servizi tipici dei comuni, come può essere per esempio le anagrafi, no? I certificati di nascita e di matrimonio, piuttosto che l'announcement of moving, quindi sostanzialmente i cambi di residenza, sono tipici. Ecco, questo tipo di cose, vedete, se fatto l'indice 100 del paese, ecco, quell'indice è molto basso, non siamo ancora, cioè mentre alcuni servizi centrali sono molto, sono disponibili in forma di e-government, dobbiamo fare un grosso sforzo a livello di amministrazioni territoriali e in particolare, diciamo, di tutto il mondo dei comuni, degli 8.000 comuni italiani. Qui la richiesta che faccio sempre, visto che lavoro a Roma e lavoro anche in ANCI, collaboro con l'ANCI in varie occasioni, è che nei tavoli in cui si parla di government ci deve essere costantemente la presenza dell'amministrazione territoriale, se no il discorso rimane a metà. E l'unico organo istituzionale in cui questo accade è proprio l'SPC. L'SPC è l'unico organo in cui sono presenti tutti, le regioni, i comuni, le comunità montane, le amministrazioni centrali e le province, ci sono tutti. Ecco, questo organo non è replicato da nessun'altra parte. Invece c'è un grande bisogno di fare un discorso comune a tutta l'amministrazione centrale e a tutta l'amministrazione territoriale. Grazie.